Noi in genere facciamo la nostra orazione sul Vangelo della messa del giorno, perché partiamo dalla convinzione che questo Vangelo, che non è scelto a caso, ma è scelto dalla Chiesa per tutti noi, per tutti gli uomini del mondo ogni giorno, perché questo Vangelo è il Vangelo che legge tutta l'umanità, quindi pensate a dove nasce la data, non so dove sia nell'Oceano Pacifico, fino a dove si conclude, e pensate a quanti miliardi di persone oggi hanno letto questo Vangelo e quanti lo leggeranno. Ecco, noi partiamo da questa idea che il Vangelo che ci viene offerto dalla Chiesa vale per ciascuno di noi e che quindi noi abbiamo oggi da chiedere a questo Vangelo una parola per oggi, quindi non facciamo soltanto un discorso, come posso dire, una esegesi, ma io voglio Gesù che tu mi insegni, mi dai qualcosa per le prossime ore. Allora, il Vangelo di oggi, della messa di oggi, è un Vangelo, non è facile, un po' difficile, non è facilissimo da capire. È un Vangelo inserito da San Matteo dentro il racconto della parabola del seminatore. Sai, quella parabola nella quale Gesù semina il grano? Ecco, questa è la prima parte. Poi c'è un'altra parte. Succede che gli apostoli non capiscono questa parabola, per cui chiedono a Gesù di spiegarla loro. Gesù la spiega. A noi sembra un po' strana, no, questa spiegazione, questa richiesta, perché ci sembra così trasparente il fatto che il seme appunto sia Gesù, la parola di Dio, questo che significa accogliere il seme, significa essere persone che accolgono Dio, insomma, una serie di cose che a noi sembrano logiche. Invece agli apostoli non sembravano per niente logiche. Questo ci fa anche capire quanto noi in realtà siamo cristiani. Noi a volte diciamo, oddio, non siamo cristiani, l'Italia post-cristiana, ma in realtà noi abbiamo tantissime categorie profondamente radicate dentro di noi di tipo cristiano. Comunque, diciamo, questo non è il Vangelo difficile. Il Vangelo difficile è quello in mezzo. Cioè Gesù racconta la parabola, poi dà una spiegazione, in mezzo che cosa c'è? C'è il fatto che gli apostoli, prima di chiedere una spiegazione sulla parabola, dicono a Gesù, ma tu perché parli in parabole? Che non è una domanda stupida, no? Anche qui noi siamo abituati ad associare a Gesù il fatto delle parabole, ma di per sé pensate, se voi conosceste una persona, quando gli fate una domanda, lui invece di rispondere alla domanda mi racconta una storiella, no? E come ci si fa per salvare? Io ti racconto. Dice, aspetta, me lo dici, perché non sei più chiaro, più diretto. E la risposta di Gesù è una risposta appunto un po' difficile, perché Gesù dice, io parlo in parabole alla gente, perché non capiscano. Come perché non capiscano? Tu parli perché non farti capire. E allora leggiamo il testo, no? Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché parli loro in parabole? Egli rispose: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Così a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole, perché pur vedendo non vedano e pur udendo non odano e non comprendano. E così si adempie per loro la profezia di Isaia che dice, voi udrete ma non comprenderete, guarderete ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo si è indurito, sono diventati duri di orecchie e hanno chiuso gli occhi per non vedere con gli occhi, non venire, non sentire con gli orecchi e non intendere con il cuore convertirsi. E io li risano. Allora, quindi Gesù dice questa cosa particolare. Io adesso veramente non voglio dare una spiegazione lunga e articolata, se no va a finire che invece di essere una meditazione diventa una lezione, no? A noi in questo momento non ci interessa più fare l'orazione, però dobbiamo partire, giusto una parola di spiegazione la faccio, cioè il fatto che Gesù in realtà è venuto per tutti. Non è che è venuto per alcuni, Gesù è venuto per tutti, per cui questo fatto del affinché non comprendano significa non che non comprendano in assoluto, ma che bisogna che come nei cerchi concentrici io spiego a voi e voi poi spiegate a loro e gli altri spiegano e così via, no? Arriva a tutti, però arriva non soltanto la parola mia, ma anche la presenza vostra. Però questo io adesso mi vorrei fermare su questa spiegazione, vorrei invece rimanere su una cosa importante, cioè quelli che non comprendono le parole di Gesù, cioè quelli che non comprendono Dio, in realtà siamo noi tutti. Cioè noi non dobbiamo metterci da un punto di vista per cui diciamo, ah ecco, noi siamo quelli bravi che conoscono le cose, loro non sanno niente. Noi dobbiamo metterci dal punto di vista di essere quelli che hanno il cuore indurito. E che in realtà devono rimanere davanti a Dio come a un grande mistero. Come un grande mistero. Ecco, io prima ho detto, noi siamo cristiani, è vero, noi siamo cristiani, però non pensare che il fatto di essere cristiani significa che noi capiamo tutto. Ecco, per esempio, una frase che dice qua Gesù è complicata, a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Poi pensate, se state in una classe in cui ci sono, non so, 25 persone, ci sono 10 merendine, a noi che cosa verrebbe da fare? Prendiamo le 10 merendine e le dividiamo per 25, non so, le dividiamo per 2, per 3, cerchiamo, no? Diamo a un po' tutti. Invece Gesù dice, ah no, no, chi ne ha due ne avrà 10, chi ne ha zero meno di zero. Dice, no, aspetta, non ho capito, perché fai così? Capite? No, non è facile capire il cristianesimo. In realtà quello che si sta dicendo è a chi ha sarà dato, non, sono, non è chi ha beni materiali, ma è chi ama. Dio è amore, ricordiamocelo sempre, quindi chi ha amore amerà di più perché chi ha amore sarà amato, ovviamente. Se io amo tante persone, quante più persone amo, tanto più persone mi ameranno, quanto più mi saranno date persone. Se invece io non amo, sono egoista e non amo, anche le due o tre persone che magari amerei, pensate a un figlio molto egoista, no? Chiaro, inizialmente nella sua vita magari sì, ama i genitori amano lui. Magari ha un fratellino, poi non ha più nessuno, ma passando gli anni rimane solo, capite? Chi non ha, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. A chi ama tanto avrà tanto amore, tante persone che lo amano, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Quindi, ecco, noi del cristianesimo alcuni principi, alcune cose le capiamo, ma poi capire la nostra vita cristiana, questo non è possibile. Cioè, i pensieri di Dio non sono i pensieri dell'uomo. Cioè, noi possiamo anche dire, ah, per salire bisogna scendere, non lo so, no? Per essere felici bisogna essere umili, questi paradossi. Ma poi quando noi li viviamo nella nostra vita, nessuno di noi riconosce Dio. Cioè, questa meditazione non serve per dire adesso ti sto insegnando come devi fare per capire Dio. No, non è così. Questa meditazione serve per dire, guarda che la tua vita, la nostra vita, è un mistero. È un grande mistero. E noi dobbiamo abbandonarci a questo mistero. Cosa vuol dire abbandonarci a questo mistero? Vuol dire essere persone che vivono nel presente vigile. Io faccio spesso questo esempio. Magari qualcuno di noi adesso tra un po' andrà in montagna a fare delle passeggiate, non lo so, e si attaglia questo mese. Cioè noi siamo persone che come se stessimo viviamo in un sentiero. Sapete che Gesù parla spesso di essere una via, di essere via, no? Di essere per strada. Noi siamo persone che vivono in un camminando e non dobbiamo essere, come siamo oggi molti di noi, tecnologici che sanno perfettamente che cosa fanno, no? Io quest'estate appunto ero al mare qualche giorno fa e c'era uno, un sacerdote, un po' patito di cose tecnologiche, che aveva al polso un orologio, insomma, per il quale, misurando le bracciate, misurava a quanto andava, facendo, notando quanti chilometri faceva. Oggi puoi sapere tutto, no? Ecco, va benissimo farlo nella vita reale, ma nella nostra vita esistenziale. Noi in realtà non sappiamo dove ci sta portando il sentiero della nostra vita, però noi sappiamo di essere su un sentiero. Cioè noi non siamo persone che non sanno dove vanno. Noi siamo persone che sanno di essere su un sentiero e sappiamo che questo sentiero è quello giusto. E per fare un paragone, no? È come se ci avessero detto, è come se nostro Padre Dio ci avesse detto all'inizio della vita: ti metto su questo sentiero. Guarda, segui questo sentiero e arriverai a casa nostra, in paradiso, dove Gesù ha detto: vado a prepararvi una dimora. Quindi vai là che io ti aspetto. Tu segui questo sentiero. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo capire dove va il sentiero. Questo è il presente vigile. Il presente vigile è il fatto che noi dobbiamo fare un passo, poi un altro, sapendo dove mettiamo il piede. E guardando, a volte arrivano dei bivi, no? Però ci sono i cartelli. Vado a destra o vado a sinistra? Lo decidiamo ogni volta. Cioè, quello che voglio dire è che rispetto alla nostra vita, alla vita di Dio, noi non abbiamo la cartina. Questa non ce l'aveva neanche Gesù. Noi siamo, sabato prossimo sarà la festa di Santa Marta. Sabato scorso è stata la festa di Santa Maria Maddalena. Santa Maria Maddalena per molti secoli è stata pensata come la sorella di Santa Marta, cioè come Santa Maria di Betania. Poi adesso invece tutti gli esegeti dicono che sono persone diverse, sarà vero, non lo so. Di fatto non esiste una memoria liturgica di Santa Maria di Betania, no? Quindi, comunque, noi siamo in mezzo queste settimane, queste due, Santa Maria Maddalena e Santa Marta. Per questo mi viene in mente un episodio in cui si capisce che Gesù ha vissuto la vita come noi. Alcuni hanno pensato nella storia che Gesù, a volte ci sono delle questioni, no? Ma perché Gesù faceva le domande? In realtà sapeva già tutto. Ma perché Gesù non faceva finta? Gesù è un mistero come funzionasse dentro di sé, ma veramente Gesù era un uomo vero. Allora, se noi leggiamo l'episodio appunto in cui ci sono Marta e Maria di Lazzaro, vedete che Lazzaro muore e Gesù piange a dirotto e magari avrà pensato: ecco, io faccio i miracoli, ma in questo caso non sono stato capace di togliere questa malattia. Cioè, la volontà di Dio è la volontà di Dio Padre. Capito? Gesù, quando è nell'orto degli ulivi, dice: sia fatta la tua volontà. Non è che dice: senti, siccome tanto io sono Dio come te, allora facciamo sia fatta la nostra volontà. È un mistero, però è così. La volontà del figlio è qualcosa di diverso rispetto alla volontà del padre. Cioè, il figlio adegua la sua volontà a quella del padre che non conosce. Probabilmente, sicuramente nella Trinità la conoscerà, ma nella vita qui non la conosce. La conosce in parte. Ieri era la festa di San Gioacchino e Sant'Anna, no? E allora sapete che San Gioacchino e Sant'Anna sono i genitori della Madonna, sono i nonni di Gesù. Di San Gioacchino e Sant'Anna non si parla nei Vangeli. Allora a casa mia parlavamo di questi, quali sono le fonti, e veniva fuori la storia dei Vangeli apocrifi, perché San Gioacchino e Sant'Anna, di San Gioacchino e Sant'Anna si parla nei Vangeli apocrifi. E allora abbiamo raccontato qualcosa di questi Vangeli apocrifi. Per esempio, in un Vangelo apocrifo c'è questa storiella di Gesù bambino, no? Che fa dei passerotti di Creta. Allora poi arrivano degli amichetti cattivi e glieli vogliono rovinare, no? Allora Gesù fa così, con le mani, e i passerotti diventano vivi, come nei cartoni animati, volano via. Ecco. Queste cose non sono esistite, non sono vere. Cioè Gesù, per questo si chiamano Vangeli apocrifi, perché raccontano delle cose un po' come vorremmo che noi uomini che fossero. Gesù, nella sua vita nascosta, non ha fatto miracoli. Voi pensate, la Madonna ha visto una volta un angelo che è stato nell'Annunciazione. Voi direte, beh, però una volta l'ha visto. Sì. Pensate, San Giuseppe l'ha visto 4 volte. L'ha visto in sogno, però ha avuto questa rivelazione per di Maria una volta. Che miracolo ha visto la Madonna? Ha visto il miracolo, certo, del concepimento, della nascita di Gesù, per carità, però poi non ha visto altri miracoli. Cioè, i miracoli che ha fatto Gesù, noi sappiamo dal Vangelo che ce ne sono stati anche altri rispetto a quelli raccontati, però non dobbiamo pensare, cioè, io sono convinto che Gesù faceva i miracoli proprio quelli che Dio voleva. A volte avrebbe voluto che le cose andassero in maniera diversa, magari ne sparo una, dico una sciocchezza, ma magari siccome Gesù aveva un'amicizia più profonda per Giovanni, magari fosse stato per lui avrebbe scelto Giovanni come papa, non San Pietro, ma San Giovanni. Invece Dio Padre dice, guarda, devi scegliere Pietro, che magari era più burbero, boh. Cioè, Gesù ha fatto la volontà del Padre. Ecco, questa cosa qua è un mistero. E questa cosa noi non la capiamo. Perché dobbiamo aprire il nostro cuore? Perché noi non è che dobbiamo capire quello che Dio sta facendo con noi. Noi dobbiamo seguire, accogliere quello che Dio sta facendo con noi. Ecco, pensiamo, oggi stiamo facendo questa meditazione. Pensiamo, noi possiamo dire, perché facciamo questa meditazione oggi? Perché ha dure tanti motivi, no? Oggi è meglio di domani, quest'ora è meglio di dopo, e poi così, e poi cos'ha. Queste sono le spiegazioni, come posso dire, causali, no? Come dire, Don Mauro, lei come è venuto qua? In macchina. Ma questo è come è venuto in macchina. Ma perché è venuto? Perché c'ha la macchina? No, non perché c'ha la macchina. Perché è venuto? Questo perché è Dio. Questo perché è Dio, chi ci muove è Dio. Dio ha voluto che oggi fossimo qui. Dio ha voluto che questo Vangelo fosse per noi oggi. Quindi magari nelle prossime ore a noi capiteranno delle cose un po' misteriose e diremo, ah, ecco, allora io adesso, cosa diciamo nella meditazione? Presente vigile, che passo devo fare? Cosa vuol dire che passo devo fare? Che cosa concreta devo fare? Voi sapete che in questo momento a Roma c'è il problema dell'acqua, no? Adesso poi non è facile capire quanto è grande e piccolo questo problema, però c'è il problema dell'acqua. Allora uno potrebbe dire, ah, il problema del clima, per carità, verissimo, non lo so quanto è vero, ma insomma non mi... Però vedete, il Papa cosa dice? Senti, chiudiamo i rubinetti, non sprechiamola quest'acqua. È un gesto simbolico, no? Quello di chiudere le fontane del Vaticano. Cosa dovrebbero fare i nostri politici romani? Non sprecare, sappiamo che nelle tubature, nelle condutture dell'acqua se ne perde tantissimo, non sprecarla. Cioè, prima di chiederti, ecco, di fare la teoria generale sul clima, tu il rubinetto lo chiudi? Capite cosa vuol dire presente vigile? Conosco un ragazzo, oddio, ma io la mia vocazione è o no il matrimonio? Ma probabilmente, non lo so, ma tu intanto come ti trovi questo ragazzo? Ti ha chiesto di uscire stasera, poi ti va o non ti va? Non è alta, è molto piccola la questione. Il Signore ti fa conoscere questo ragazzo, perché? Ecco, questo devi capire adesso. Perché te l'ha fatto conoscere? Non devi scrivere un libro sul matrimonio, sul fidanzamento. Devi capire perché c'è questa persona accanto a te. Così si fa la volontà di Dio, capito? Così si conosce la volontà di Dio. E a volte questa volontà di Dio comporta dei dolori, e allora uno cerca di evitare i dolori, ma quando non li può evitare, cerca di viverli, cioè di starci dentro. E soprattutto il modo per starci dentro non è in maniera pensierosa, ma è il fatto di pregare, il fatto di proprio chiedere a Dio attraverso la preghiera di poterci entrare dentro e poterla accogliere dentro di sé. Poi chiediamo alla Madonna che ci aiuti allora a capire sempre meglio che cos'è questo piccolo passo che il Signore ci chiede di fare, no? Questo presente vigile, e di non di chiedere a Dio di spiegarci la sua volontà, ma di chiedere a Dio di riuscire ad accogliere il progetto vero, reale che lui ha su di noi.